Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Fratelli e sorelle, oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere ad una vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna.
Amen.
Signore pietà.
Signore pietà.
Cristo pietà.
Cristo pietà.
Signore pietà.
Signore pietà.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, guidati dallo Spirito Santo, osiamo invocarti con il nome di Padre. Fa crescere nei nostri cuori lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Dal Libro dei Re. In quei giorni Elia si inoltrò nel deserto, una giornata di cammino, e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri». Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco che un angelo toccò e gli disse: «Alzati, mangia». Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre rovente e un orcio d'acqua. Mangiò e bevve, quindi di nuovo si coricò. Tornò per la seconda volta l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Alzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Salmo responsoriale. Gustate e vedete com'è buono il Signore.
Gustate e vedete com'è buono il Signore.
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino.
Gustate e vedete com'è buono il Signore.
Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, ed ogni mia paura mi ha liberato.
Gustate e vedete com'è buono il Signore.
Guardate Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce.
Gustate e vedete com'è buono il Signore.
L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. beato l'uomo che in lui si rifugia.
Gustate di vedere come vuole il Signore.
Della lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaiono da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenza, con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato voi in Cristo. Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. Parola di Dio.
Alleluia!
Alleluia!
Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno.
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo i giudei si misero a mormorare contro Gesù, perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre. Come dunque può dire: sono disceso dal cielo?» Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha la vita eterna». Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Sia lodato Gesù Cristo. Queste domeniche, due domeniche fa, questa domenica, poi domenica prossima è l'Assunta, non ascolteremo la conclusione del capitolo 6 di Giovanni, ma tutta la riflessione è una riflessione di tipo eucaristico, incentrata sul pane. E come brano introduttivo al Vangelo, la liturgia ci propone appunto questo brano tratto dal primo libro dei Re. Elia, dopo aver sconfitto i sacerdoti di Baal, cioè dopo aver fatto grandi imprese, addirittura poi li aveva trafitti di spada, aveva eliminato tutti i peccatori. Allora c'era una concezione piuttosto violenta della religiosità, qualche volta è rimasta un po' anche tra di noi, no? Si ritira nel deserto, è stanco, è sfiduciato perché la regina Jezabele lo sta cercando per farlo fuori. Gli aveva ammazzato tutti i sacerdoti e quindi è braccato. E quindi è desideroso di morire. Va nel deserto. Ora basta, Signore, prendi la mia vita. Non posso più. Penso che anche in questa esperienza possiamo riconoscerci anche noi, no? Ci diamo da fare, qualche volta vediamo anche delle cose straordinarie, ma in fondo... Poi arriva il momento in cui siamo stanchi, sembra che il Signore non ci assista più, che i problemi abbiano superato quello che sia la soglia di accettabilità. E si corica e si addormenta sperando di poter morire. Ricorda un po' anche Giona quando era sfiduciato, che non voleva proclamare la parola di conversione ai Niniviti. Ma ecco che un angelo, ecco, Dio si fa sentire attraverso un suo messaggero, un suo messaggio che dice: alzati, mangia, devi mangiare questo pane, perché hai ancora una missione. E vede lì vicino una focaccia e la mangia. Certamente è una figura che poi verrà interpretata dagli evangelisti come una figura eucaristica. Anche noi siamo chiamati a mangiare quel pane. E poi si riaddormenta, beve l'acqua e si riaddormenta. Ma qui per una seconda volta, come dire, non è stata una cosa occasionale, l'angelo gli dice: alzati e mangia, e poi aggiunge: perché è troppo lungo per te il cammino. Cioè hai una missione. Prima gli aveva solo detto: mangia, bevi e mangia, come dire, la tua necessità primaria. Adesso che c'è una seconda volta, hai la possibilità di capire che quel mangiare e quel bere serve per innanzitutto risorgere anche psicologicamente, e hai questo cammino da compiere. E Elia si alzò e bevve e mangiò, e con quella forza datagli da questa focaccia e da quest'acqua camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte Horeb. Anche qui evidentemente, quando troviamo il 40 nella Bibbia, specialmente nell'Antico Testamento ma anche nel Nuovo, abbiamo a che fare con una situazione di tipo penitenziale, tanto che noi abbiamo la Quaresima, 40 giorni di penitenza, no? Dove non siamo chiamati tanto a fare le penitenze, se ci servono facciamo anche le penitenze, ma la penitenza è un termine che, tradotto dal greco, e la parola è metanoia, significa conversione. Allora, quando sentiamo il numero 40 nella Bibbia, abbiamo a che fare con un aspetto di conversione. Elia si sta convertendo. E dopo questo cammino di 40 giorni e 40 notti, che ricorda anche i 40 anni nel deserto del popolo di Israele, che si purifica, si converte. Elia si converte, arriva al monte Horeb, che è il monte di Dio, cioè riesce nuovamente a relazionarsi correttamente con Dio. Il Vangelo è la prosecuzione dei due Vangeli che abbiamo ascoltato la domenica scorsa, è il capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, in cui Gesù aveva proclamato di essere lui il pane disceso dal cielo, e questo ha dato scandalo. Purtroppo non sentiremo la conclusione, come vi dicevo prima, perché domenica ci saranno le letture dell'Assunta, perché è domenica. Ma Gesù scontenta i giudei, soprattutto questa parola non indica tutto il popolo, ma soprattutto i capi religiosi, i quali non accettano che cosa? Non accettano che Gesù sia vero Dio e vero uomo. Anzi, quell'uomo che noi conosciamo ci sta dando scandalo, lui che si è fatto Dio. Ma noi lo conosciamo, è il figlio di Giuseppe e di Maria, che pretesa ha di essere anche Dio. Anche gli altri evangelisti narrano questa cosa qui, no? È il figlio di Maria, le sue sorelle, i suoi fratelli sono tra di noi, ti conosciamo. Sì. E questo provoca scandalo. Ma non solo, se proseguite, quando andate a casa, se volete, proseguite la lettura del capitolo sesto e vedrete che scontenterà anche il popolo, e non solo, scontenterà persino i discepoli, i quali a un certo punto protestano, mormorano anche loro. La mormorazione è una cosa, non solo dire qualche parola fuori contesto, è avercela su con, borbottare, non essere in pace, con Gesù. Questo che dici è troppo duro per noi, è un discorso troppo duro. E Gesù non ha nessun vantaggio a trattenerli a forza, tanto che dirà loro: volete andarvene anche voi? Gesù ci lascia liberi, non ci costringe. Noi invece vorremmo, perché il Signore non fa questo? Perché il Signore non fa? Perché siamo liberi. Il Signore propone, il Signore ci attira, il Signore ci dà delle indicazioni su quale strada dobbiamo incamminarci.
ma se noi facciamo una scelta diversa ce la lascia fare. È la drammaticità dell'esercizio della libertà, che non può essere libero arbitrio. Libero arbitrio fa dei grandi danni. Ah, ma io sono libero, faccio quel che voglio. No, la libertà, quando è autentica, è libertà per il bene, il bello e il buono. Altrimenti è libero arbitrio, faccio quello che voglio, ma mi metto al posto di Dio. E non essendo Dio faccio dei disastri. Non sono capace di, e non ho la forza di creare, ho la forza di distruggere. Non è quindi il figlio di Giuseppe, di Maria, di lui non conosciamo il padre, la madre, come può dire sono disceso dal cielo? Qualche volta, anzi spesso, ci scandalizziamo anche noi dell'umanità di Gesù. Ma quando ci scandalizziamo dell'umanità di Gesù, deformiamo la figura di Gesù, perché Gesù era vero uomo, e quindi non possiamo disconoscere questa dimensione, è vero Dio, dove l'umanità di Gesù è la categoria principale di rivelazione di Dio. Senza l'umanità di Gesù non conosceremmo in profondità il volto di Dio Padre, che ha voluto umanizzarsi. Capite allora che io qualche volta ho scoperto che qualcuno si era scandalizzato, perché una volta mi è capitato di dire: ma Gesù amava andare alle feste, mangiare, bere. Ah no, ho detto, forse alle feste avrà anche ballato, perché quando si andava alle feste di matrimonio, così tutti ballavano. Ah, Gesù non fa queste cose, negando l'umanità di Gesù. Quindi ci mettiamo fuori, ma il grave è che deformando la figura di Gesù deformiamo la figura di Dio, perché Dio è conosciuto tramite Gesù, è lui che ce l'ha rivelato. Guardando a Gesù guardiamo Dio. Era la domanda che Filippo aveva fatto a Gesù. Gesù dice: ma tu ci parli di Dio Padre, ci hai detto che tu e lui siete una cosa sola, che... ma facci vedere una volta il Padre. E Gesù ha l'occasione per ricordare a Filippo: Filippo, chi vede me vede il Padre. Quindi se noi non vediamo correttamente o non percepiamo correttamente Gesù, non percepiamo correttamente la figura del Padre, la figura di Dio. E Gesù, che conosceva anche le intenzioni del cuore: non mormorate tra di voi. Noi che cosa stiamo cercando in Dio? Il tappabuchi? L'amuleto che, sfregandolo, deve risolvere i miei problemi? Dio non mi risponde. Beh, non è un'enciclopedia. Dio fa un cammino con te, si relaziona con te, ti prende per mano e ti fa attraversare quello che è la vita che ti è stata data. Una vita che è in evoluzione, quindi momenti belli, momenti di crescita, momenti di difficoltà, momenti bui. Dio non te li toglie, ti chiede però di esercitare la libertà rispetto a queste cose qui. Come non ha evitato la morte biologica a Gesù, suo figlio, Dio non la evita a noi, ma ci chiede di passare in mezzo per diventare vincitori. Noi quando abbiamo uno scoglio o un problema, se non lo passiamo, se non lo spacchiamo in mezzo, passandoci attraverso, non siamo vincitori, subiamo. Gesù invece vuole che passiamo in mezzo e viviamo con intensità la vita. Ecco perché abbiamo bisogno di nutrirci di Lui. Io sono venuto per darvi la vita e darvela in abbondanza, cioè fino a portarvi a pienezza di vita. E ricorda che nessuno può andare a Lui se non lo attira il Padre. Ecco questa relazione profonda tra Gesù e suo padre, entrambi erano di Dio, un'unica realtà che si chiama Dio. E poi appunto scontenta qui il popolo anche che ascolta, dicendo: ma voi quel pane che avete ricevuto, che vi ha messo così in crisi, perché ne avete visto solamente l'aspetto corporeo, no? La pancia piena, era segno di quello che io sto per dare a voi. Io sono il pane di vita. Ma loro avevano replicato: ma i nostri padri ci hanno dato la manna nel deserto. E Gesù aveva replicato, e replica: quello che hanno mangiato nel deserto era solamente figura di questo, ma i vostri, attenzione, perché anche lui era giudeo, era ebreo Gesù, però non dice i nostri padri, i vostri padri, perché Gesù non riconosce la paternità umana. Lui ha un unico padre che è suo padre e vuole che anche tutti i fedeli riconoscano come unico padre Dio. Le autorità umane possono essere importanti, ma non sono il vero padre. Quindi i vostri padri vi hanno dato certamente quel pane, ma chi è entrato nella terra promessa di quelle persone lì? Nessuno, tutti sono morti. E questo ha provocato una grande mormorazione. Come? Sta insultando la nostra tradizione. Abbiamo sempre fatto così, abbiamo sempre pensato così. Gesù invece vuole che impariamo a muoverci, a camminare. E chi cammina non sta fermo. Noi invece ci piacerebbe, arrivati a una situazione auspicabile, potessimo fermarci e basta. Ma fermarsi significa non vivere più. Qualche volta lo facciamo perché abbiamo paura, qualche volta per orgoglio, qualche volta perché ci sono tante motivazioni. E ribadisce ancora: io sono il pane vivo. Ma dove questo io sono, noi non lo percepiamo in italiano, è il nome di Yahweh, che si era rivelato nel roveto ardente. Quando Mosè chiese, vedendo questo il roveto ardente, questo fenomeno di questo arbusto che bruciava ma non si consumava, va vicino e dice: beh, togliti i sandali perché questa è terra consacrata, no? E c'è questo colloquio, a un certo punto riceve una missione, quella di liberare gli ebrei dall'Egitto, e dice: sì, ma io sono un principe egiziano, chi sei tu? Dimmi, perché io agli israeliti possa dire chi è che mi ha mandato a fare questa cosa qui. Il mio nome è Io Sono. Quindi Gesù lo usa per due volte, e qui lo scandalo, no? Quest'uomo che si fa Dio, ma non è possibile che il figlio del falegname si faccia Dio. Ma non è forse che questo scandalo possiamo qualche volta entrarci anche noi? Stiamo attenti, perché convinti di essere dalla parte di Dio, invece ne siamo fuori. È Gesù che ci insegna il percorso. Poi tu puoi fare il percorso che vuoi, però sii consapevole che l'unico percorso è quello indicato da Gesù, quello autentico. Vuoi andare da un'altra parte? Gesù non ti tratterrà, continuerà a mostrarti la via giusta. Io sono il pane vivo, mangia di me, quello vero, quello disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. È una promessa grandissima. E questa vita eterna, ricordiamoci che non è la fine della nostra vita. La vita eterna comincia da quando comincia a esistere. Ed è una vita che con la morte biologica non si estinguerà. La devo costruire passo passo, ma qui, sulla terra. Perché quando si fisserà la mia vita ed entrerà in una nuova dimensione, questa vita, se è se ho vissuto con una vita di tipo eterno, cioè ho amato, mi sono nutrito di Cristo e mi sono trasformato in Cristo, questa vita sarà eterna non perché non finirà mai, ma perché sfiderà la morte. Non verrà più intaccata, in eterno. Ecco, questa vuol dire vita eterna, no? Anche perché non si capirebbe la parola eterno, che sembra avere a che fare col tempo. Quando moriremo usciremo dal tempo, perché il tempo è solamente una dimensione biologica, una dimensione terrena. Quando usciamo dalla terra il tempo non c'è più. Allora eterno significa che sfida la morte. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Non ci invita a fare un atto di cannibalismo, ma significa assumere quella vita che Gesù ha vissuto attraverso certamente delle scelte, e ci lascia anche delle indicazioni, no? La Chiesa ha selezionato 7 gesti importanti, tra cui l'Eucaristia è il più importante, quello del nutrirsi di Cristo per diventare Cristo. E Paolo, nella sua lettera che scrive agli Efesini, dà alcune indicazioni molto importanti che sono questa via che il Signore ha tracciato. Fratelli, non vogliate rattristare lo Spirito Santo. Oggi dobbiamo domandarci, lo rattristiamo o non lo rattristiamo? Sentiamo cosa dice Paolo a questa comunità, e leggendo questo brano lo sta dicendo a noi, no? Col quale foste segnate per il giorno della redenzione. Dice: scompaia da voi ogni asprezza. Allora, quando fate l'esame di coscienza, non è che dobbiamo fustigarci così, però questo potrebbe essere un brano da leggere sul quale confrontarsi, perché va bene, ho detto le parolacce o mi sono arrabbiato, che poi arrabbiarsi non è un peccato se non offendo, se non prevalgo. Però dobbiamo domandarci, quello che Paolo indica, com'è la mia vita? Asprezza, sdegno, ira, maldicenza. Maldicenza, la mormorazione è uno dei peccati peggiori che la Bibbia sottolinea. Quindi a te, ma padre, ho detto solamente alcune piccole cose. A volte le piccole cose sono talmente taglienti che poi fanno a fette le persone e le uccidono. Gesù un giorno disse: ma i vostri padri vi hanno detto non ucciderai, ma io vi dico solamente chi... E noi a volte ce ne dimentichiamo, no? Prendiamo solo quello che ci fa un po' comodo per giudicare la nostra vita o quella degli altri, e poi ogni sorta di malignità. Padre, non lo odio, ma un cancro gliel'ho augurato. Oh, certo, mettiti il giro sul cappello, mettiti la medaglia al petto, perché è una cosa molto bella. E poi dà anche il positivo, no? Perché non basta astenersi dal negativo. Siate invece benevoli. Benevolo non significa che quello merita la tua benevolenza. Tu meriti di essere benevolo. Perché chi è benevolo non sarà in collera, sarà una persona pacificata, che non significa dire bene delle persone mentendo, ma significa avere una capacità di accoglierle anche nel momento in cui non lo meritano. Misericordiosi, noi pretendiamo da Dio la misericordia e non sempre siamo disposti a darla. Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti, ma poi non si ferma qui, come noi o come anche noi adesso diciamo li rimettiamo ai nostri debitori, glielo chiediamo. Davvero vogliamo questo? Perché se non vogliamo questo, smettiamo di dire questa frase nel Padre nostro, togliamo tutte quelle frasi verso le quali non siamo disposti a entrare. E cosa rimane del Padre nostro? Davvero Dio ti è padre? Ma non solo nella testa. Il Signore non ci chiede una fede di adesione intellettuale. La verità è da farsi. Fate le opere del Padre mio. Fate le opere che ho fatto io. Questo è entrare in Dio attraverso Cristo. perdonandovi a vicenda. Papa, è difficile. Certo che è difficile. Ma proprio perché è difficile che appartiene alla dignità umana. Tutto ciò che non è difficile è banale, è insulso. Perché noi siamo per riuscire a fare cose sempre maggiori. Se non facciamo queste cose qui, siamo morti. Per quanto possiamo essere belli, siamo un cristallo, ma non siamo più vivi. Come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Ecco, io penso che questi pochi versetti di Paolo potrebbero essere un buon programma di vita col quale confrontarsi. Certo che non siamo perfetti nemmeno rispetto a queste cose qui, ma se io pervengo a consapevolezza che devo incamminarmi in questa via del siate invece, e devo abbandonare quella del scompaia da voi, beh, con calma, piano piano, prenderò in mano la mia vita e la dirigerò dove il Signore mi attende. Altrimenti facciamo a meno di venire a messa, di fare queste pantomime, non perché la messa sia una pantomima, ma noi qualche volta la rendiamo così. È un discorso un po' duro, verso il quale il Signore sembra dire a tutti noi, anche a me che sto predicando: il discorso è duro, volete andarvene anche voi? Pace e bene. Credo in un solo Dio, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, e per gli uomini per la nostra salvezza discesa dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, presentiamo a Dio la nostra supplica, facendoci voce della speranza di salvezza dell'intera umanità.
Preghiamo insieme dicendo: Signore, pane vivo, ascoltaci.
Signore, pane vivo, ascoltaci.
Signore, la Chiesa vive dell'Eucaristia, aiutala sempre più, con la forza del Tuo amore, a riscoprire questo bene sommo che ci nutre per la vita eterna. Preghiamo.
Signore, pane vivo, ascoltaci.
Signore, coloro che si governano hanno bisogno del sostegno della nostra preghiera. Non privarli mai della Tua luce, perché la Tua carità risplenda nelle loro decisioni. Preghiamo.
Signore, pane vivo, ascoltaci.
Signore, sei medico del corpo e dello spirito. Ogni malato e persona sofferente sperimenti il dono della Tua presenza, che allevia il dolore e dona speranza per il futuro. Preghiamo.
Signore, pane vivo, ascoltaci.
Signore, nostra guida nel cammino della comunità, aiutala a essere comunità eucaristica che ti rende grazie nell'incontro domenicale con la Tua parola e il Tuo corpo. Preghiamo.
Signore, pane vivo, ascoltaci. Signore Gesù, anche oggi saremo ristorati dall'Eucaristia, sacramento del Tuo corpo e del Tuo sangue. Fa che questo nutrimento spirituale divenga per noi forza nel nostro viaggio verso il Monte Santo.
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Salmo 170 170.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo.
Dio dell'universo, oh fonte di bontà, il pane che ci doni lo presentiamo a te, è frutto della terra, è frutto dell'amore, diventi sulla mensa il cibo dell'amore. O Dio dell'universo, o fonte di bontà, il vino che ci doni lo presentiamo a te, è frutto.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta con bontà, o Signore, i doni della Tua Chiesa. Nella Tua misericordia li hai posti nelle nostre mani. Con la Tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.
Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, il cielo.
Veramente santo sei tu, o Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese del pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti». Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Allora non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore risorto sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
Scambiatevi un segno di pace.
La pace sia con te.
Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
O Signore, non so che io partecipare alla presenza, ma di soltanto una parola che io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Cristo mi costruiscono per la vita.
Amen.
Il corpo di Cristo.
Amen.
Il corpo di Cristo.
Amen.
547.
Ti ringrazio, oh mio Signore, per le cose che sono nel mondo, per la vita che tu ci hai donato, per l'amore che tu nutri per me.
Alcuni avvisi. Mercoledì 11 agosto, festa di Santa Chiara, noi francescani facciamo festa insieme al terzo ordine francescano, che è l'ordine dei laici ma che si ispirano a Francesco. Quindi avremo alle ore 21 qui in santuario una messa solenne animata dal terzo ordine e dai ragazzi che spesso animano la messa delle 10:30 dei giovani, ma è aperta a tutti, facciamo festa per questa grande santa che ha voluto molto bene al Signore e anche a Francesco, San Francesco. Giovedì 12 e venerdì 13 alle ore 20:45 avremo un momento di preghiera in preparazione della solennità dell'Assunta. Sabato 14 agosto, vigilia dell'Assunta, faremo una alla messa del pomeriggio delle 5 ci sarà una messa solenne nel quale incoroneremo la Madonna e il bambino con la corona. Adesso voi se la vedete c'è già su, ma non è quella normale, sennò se la rubano. Metteremo su quella che gli hanno regalato, non so se sarà molto contenta, ma Maria era molto povera, però come dire, un tono di solennità va bene. Domenica al 15, festa dell'Assunzione, avremo anche qui una messa solenne presieduta dal nostro padre provinciale Angelo Borghino. Domenica è sempre 15 agosto la tradizionale processione alle ore 20:45 che partirà da San Francesco qui in Casal Maggiore e si dirigerà verso il santuario. Siete tutti invitati, facciamo festa a Maria Assunta. Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
La messa è finita, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Vergine Maria, che fin dai
tempi,
in questo luogo di solitudine e di pace, vi siete mostrata fonte inesauribile di grazie verso i vostri figli devoti, convertendo i peccatori, consolando gli afflitti, scongiurando pestilenze e uragani e dando la salute agli infermi con l'acqua che scaturisce ai piedi di questa vostra effigie. Mostratevi ancora verso di noi pietosa, col liberarci dagli affanni spirituali e corporali da cui siamo angustiati e col concederci la grazia di cui abbiamo tanto bisogno. Maria, fonte di grazia, pregate per noi. Buona domenica.
Grazie. Maria, tu che hai atteso nel silenzio.